Valori condivisi e sfide globali, idee per un nuovo rinascimento dell'Europa.
Parte della discussione di questa tavola rotonda è dedicata a comunicare l'Europa, tema assai complesso e spinoso. Sono molti gli analisti che si trovano d'accordo intorno al fatto che una cattiva rappresentazione ed autorappresentazione dell'Europa è parte della questione crisi dell'Europa, naturalmente parte, perché evidentemente il fenomeno crisi dell'Europa è ancora più complesso. Saluto e ringrazio Giuseppe La Terza, che è venuto a trovarci, grazie a lei, casa editrice La Terza, naturalmente, con Fabiano Catania, Eurofonica, di cui parleremo e racconteremo, dedicando idealmente anche questo nostro incontro naturalmente ad Antonio Megalizzi, Serena Barillaro, Sharing Europe Firenze, e Rossana Mamberto di Controradio Popolare Network. Si è trattenuto con noi anche Trends, perché non manca un ospite, per cui ci fa piacere averla di nuovo con noi per una riflessione su queste vicende. Ciascuno di voi porta delle esperienze rispetto al tipo di lavoro che fate, al tipo di impegno che fate, però prima di questo io vorrei fare, come dire, un piccolo gioco tra virgolette, con il rispetto della sede accademica dovuto naturalmente, che ha a che fare con la vostra personale esperienza di sciocchezze sull'Europa, di notizie false sull'Europa, di eurobufale, di fake news sull'Europa, perché sono veramente una infinità e, come dire, alle volte sono casuali, altre volte parecchio meno. Rossana, mi aiuti in questo a raccontarne due o tre subito per capire di che stiamo parlando?
Sì, allora, proprio questa mattina mi sono messa a dare un'occhiata su internet, ne ho trovata una fresca di un paio di giorni, che è: la xylella è arrivata in Puglia per colpa dell'Europa. Questa l'avrete letta tutti. Questo è proprio il titolo riportato dai giornali. Chiaramente, andando avanti a leggere l'articolo, viene spiegato anche un po' meglio, però insomma la cosa che passa è questa.
Non stiamo parlando di un giornaletto tanto per dire,
ma quasi tutti i quotidiani.
Stiamo parlando della Stampa di Torino, nella cosa che tu hai. Per cui stiamo parlando anche di quotidiani autorevoli ed importanti. Questo è un titolo virgolettato e non è la posizione del giornale, però è un modo di rappresentare una cosa che nell'articolo ovviamente non c'è.
Poi sappiamo che oggi comunque la lettura si ferma sempre veramente alle prime righe di un articolo, ai primi 20 secondi se letto online, quindi comunque quello che passa è questo. Un'altra non recentissima comunque è: crollo del ponte di Genova, Salvini, colpa dei vincoli europei, quando sappiamo bene che l'Italia è il principale paese ad usufruire dei fondi, insomma, strutturali per infrastrutture, ponti, eccetera. Ma andando proprio a questi giorni, non citerò assolutamente gli schieramenti politici e partiti, però stanno andando in onda su tutte le emittenti, io parlo per la radio, quindi sulle emittenti radiofoniche, spot veramente dei partiti più disparati, in cui si possono sentire queste frasi: il tempo di burocrati, buonisti, banchieri è finito, per un cambio totale dell'attuale Europa, ribellati allo stile di vita imposto dall'austerity dell'Unione Europea con le sue privatizzazioni, suoi tagli alla sanità e dai servizi pubblici, le guerre. Un altro: per dire basta all'Europa che salva le banche, costruire insieme l'Europa che salva le persone. L'Italia e l'Europa sono ancora schiave della tirannia dei burocrati di Bruxelles contro i vincoli dei trattati che ci sono imposti. Dobbiamo pesare di più a Bruxelles per smetterla con l'Europa dell'austerità, lacrime e sangue. Questo per citare solo alcune frasi che ho.
Qui soltanto alcuni flash che possono poi andare dall'ardo di colonnata, come raccontavamo.
Quindi poi ci si chiede come mai poi l'immagine dell'Europa che passa ai cittadini è fondamentalmente negativa.
Posso sentire anche Serena Barillaro di Sharing Europe.
Io mi brucio una parte del mio intervento che partiva proprio da un racconto successo nel 2013. Ai tempi lavoravo per la rete Europe Direct, che è una rete di informazione ufficiale dell'Unione Europea, ed erano nati da poco i social network. Da un paio d'anni avevamo anche noi i social per l'ufficio, ma non esistevano ancora le fanpage, quindi avevamo amici. E quindi la nostra platea, la nostra community era fatta di amici, gente che chiedeva l'amicizia all'ufficio Europe Direct. Quindi nel mio immaginario chi chiedeva l'amicizia allo Europe Direct era qualcuno che credeva nell'Europa. Un giorno nella mia bacheca mi compare questa scritta: è ecco, questi europei che invece di prendere a modello l'Italia ci multano. E l'articolo era che la Commissione europea bannava i bidet dai posti pubblici e privati, quindi costringeva l'Italia a eliminare l'uso del bidet e a seguire una sequenza di commenti del tipo: ah, questi lordoni dovrebbero imparare dall'Italia invece che non usare queste. Io chiamata in causa, ho cercato la fonte, ho guardato l'articolo ed era ANS-IAPRESS, quindi Ansia Press, una parodia dell'ANSA. Quindi mi viene il dubbio, ancora le bufale, l'ercio non erano nel nostro quotidiano, quindi ero lì, me la sono sentita e ho commentato dicendo: guarda, ti consiglio di andare a verificare la fonte perché credo che non sia una notizia certa. La risposta fu: forse hai ragione, ma non c'è niente da aspettarsi dall'Unione Europea considerando quello che ha già fatto per l'applauso all'atterraggio. E lì un altro punto interrogativo, vado su Google e metto atterraggio, applauso, Unione Europea. E lì ho scoperto l'ercio, io non lo conoscevo. Quel giorno ho scoperto cos'era l'ercio, che aveva creato un altro articolo che diceva che l'Unione Europea bannava l'Italia per l'usanza di applaudire all'atterraggio. E lì ho capito che c'era qualcosa che non andava e mi chiedevo: ma perché sei amica dello Europe Direct Firenze? Eppure hai questo odio e ti piace così tanto commentare le bufale? E da lì è partita la mia missione.
Grazie per questo flash, anche questo, come dire, divertente però drammatico nello stesso tempo. La terza, che anche viaggiando in treno, ascoltando le persone eccetera eccetera, si sente continuamente, probabilmente siamo in tempi in cui ancora si cerca il capro espiatorio e l'Europa è un ottimo capro espiatorio, poi vedremo anche perché evidentemente ne sappiamo troppo poco e l'abbiamo comunicata poco, però anche lei sicuramente aveva un'esperienza di aver sentito delle storie non vere, strane, false, per addebitare all'Europa i nostri guai, mi verrebbe da dire.
Ma veramente io frequento persone che difendono l'Europa e certe volte la difendono in maniera un po' stolida, perché io francamente non penso che si possa dire che tutto il problema è in ignoranza o incapacità di comunicazione, o meglio ce lo possiamo dire, ci confortiamo tra di noi, però credo che siamo in un'università, il compito di chi fa ricerca non è confortarsi, quindi io credo che bisogna fare un passo in avanti. Certamente ci sono le idiozie, le stupidaggini, i racconti divertenti, possiamo farceli, come quei professori che raccontano quanto sono stupidi gli allievi, a me non mi è mai sembrato un grande sport, diciamo, no? Quindi io penso che il tema è non tanto che ci siano persone che raccontano cose stupide o mettono in giro false notizie, ma perché pensiamo, non so se sia vero, che tante persone ci credano. E ripeto, il credici o non credici ha a che fare col tema dell'autorevolezza, che per uno che fa il mio mestiere pubblica autori, l'autorevolezza è fondamentale, cioè il tema della fiducia. Quindi diciamo così, io non ho molti aneddoti divertenti a raccontare, penso che però in un contesto come questo, in un gruppo di persone come questo, forse è più interessante, contesto che presumo sia tutto di persone che credono che l'Europa sia una formidabile potenzialità, io lo penso, credo che lo pensiate anche voi, il problema è perché oggi siamo in una tornante così complicata e difficile, come lei ha detto giustamente, anche uno in cui c'è un problema di rappresentazione, ma forse non possiamo pensare, come sempre anche nella politica, che tutto si risolve in buona o cattiva comunicazione. Di nuovo, onestamente, forse sono un po' old fashioned, ma secondo me sono anche le idee che vanno messe in questione, non solo come si comunicano.
Però c'è un grosso problema di comunicazione, questo dobbiamo dircelo anche in sede accademica. Sicuramente, infatti, prima all'inizio dicevo che questa è una, forse una piccola o una, comunque una parte del problema più ampio, che è un problema di idee, un problema di coraggio, è un problema di leadership, però c'è un problema di comunicazione al di là delle storielle più o meno paradossali o divertenti o istruttive, o no, la terza?
Ma soprattutto io vorrei capire una cosa: quando parliamo di Europa, parliamo di quello che l'Europa ha fornito negli ultimi 30 anni ai suoi cittadini, o quello che potrebbe fornire nei prossimi 30 se cambiano condizioni culturali prima di tutto e poi sociali e poi politiche, perché questo è il tema. L'idea dell'Europa che abbiamo, che le classi dirigenti europee hanno coltivato, è un'idea da 30 anni a questa parte, non prima, in cui diciamo il processo di integrazione economica avrebbe di per sé prodotto l'integrazione politica, la culturale proprio non si prendeva neanche in esame. E questo non ha funzionato. Non ha funzionato perché, come spiega l'OCSE in un bellissimo rapporto, se non avete letto, leggetelo, che si chiama The Broken Social Elevator, in tutti i paesi dell'OCSE, non solo in Europa, la mobilità sociale, detto in due parole l'articolo 3 della nostra Costituzione, è andata calando negli ultimi 30 anni in tutti i paesi. In Italia particolarmente collegata all'istruzione. L'istruzione non è più un fattore di mobilità sociale ed è gravissimo che sia così. Allora, questo è un problema oggettivo, è un problema che va studiato, perché non è soltanto appunto una cattiva rappresentazione. I cittadini europei, a torto o a ragione, non hanno più identificato le istituzioni europee, non capendo che peraltro sono gran parte del problema delle istituzioni nazionali, non delle istituzioni europee.
Infatti.
È nel cumulo di egoismi il problema dell'Europa, non dell'Europa come tale. Però la distinzione tra il cumulo degli egoismi e l'Europa come Commissione europea è una distinzione complicata. Non diamolo per scontato che la gente debba capire qual è la fondamentale distinzione tra la Commissione europea e il Consiglio, l'accumulo degli egoismi. Pensate al tema dell'immigrazione. Alla fine io dico l'Europa è l'insieme dei paesi europei, non faccio molta distinzione, il cittadino medio non fa molta distinzione, e forse tutto sommato coglie un nucleo di verità, perché è anche così, è anche questa l'Europa, no? E quindi c'è un tema molto interessante. Domani noi facciamo, per coincidenza, l'anteprima del Festival d'Economia che faremo a fine maggio a Trento, che ha come titolo Globalizzazione, Nazionalismo e Rappresentanza. Un austero economista, Guido Tabellini, che è stato rettore della Bocconi, fa un'invasione di campo rispetto ai temi di oggi. Sapete, gli economisti sono colonialisti, pensano che tutto sia economia, e parla dell'opinione pubblica e dice due cose interessanti. Negli ultimi 20 anni, dice Tabellini, nonostante la crisi, l'integrazione economica europea ha proceduto, cioè i paesi europei, con differenza, vedete c'è la Grecia, c'è Mano, non ha proceduto l'integrazione delle opinioni pubbliche, il sistema dei valori dei paesi europei è rimasto sostanzialmente abbastanza diverso, ma non è quello il problema, perché, aggiunge Tabellini, le differenze nelle opzioni e nei valori dei paesi europei non è maggiore tra i paesi di quanto sia all'interno dei singoli paesi, e, aggiunge, all'interno degli Stati Uniti d'America. Le differenze di opzioni e di valori tra un cittadino del Michigan e uno del Texas non sono maggiori di quanto non siano tra un cittadino danese e un cittadino portoghese. Molto interessante. Quindi il problema all'unione politica non è la differenza culturale, che rimane, che non si è ridotta, ma non è quello il tema, posto che diciamo all'interno dei singoli paesi rimane una differenza altrettanto grande di quanto non sia quella tra i paesi, eppure le nazioni esistono, anzi vediamo risorgere il nazionalismo. Allora questo è un tema, e quindi il problema sono le ideologie, dice Tabellini alla fine, il problema è la costruzione ideologica nazionalistica, perché funziona quella? E questo è un tema estremamente interessante. Che ci vuole per costruire una nazione europea? Scusate.
Questo è il tema dei temi, perché la nazione europea dovrebbe essere costruita da stati nazionali ottocenteschi che hanno da statuto il fatto di difendere il proprio essere stato nazionale, diciamo così. Naturalmente tutto questo è stato variamente superato nel corso dei vari trattati dal 58 ad oggi, però c'è un tema che non riguarda la differenza culturale, che rimarrà, che è giusto che ci sia, che non può essere giustamente eliminata, eccetera eccetera, però c'è un tema evidentemente di capacità forse di superare l'ideologia dello Stato nazionale così come venne immaginato diversi decenni fa. Volevo parlare adesso con Fabiano Catania di questo tema, perché è giusto quello che dice la terza, noi possiamo appiattire tutto sulla capacità o meno dell'Europa di raccontarsi, di autorappresentarsi, però come dire, c'è un grosso tema di comunicazione, c'è anche un grosso tema di come raccontare l'Europa, diciamo così.
No, ma infatti con me sfondate una porta aperta sul tema della comunicazione, perché io al contrario penso che invece uno dei più grandi problemi dell'Unione Europea sia stato che non si è saputa comunicare, perché i contenuti ce li ha. Però sul tema veramente brevissima parentesi, sul tema dell'Unione Europea come stati nazionali, oggi l'Unione Europea in realtà è ancora stati nazionali ottocenteschi, l'abbiamo visto con l'immigrazione, quindi va ancora fatto un bel passaggio che chissà quanto tempo impiegherà. Sul tema della comunicazione, secondo me queste elezioni sono le prime elezioni che finalmente prendono quel pubblico che noi di Eurofonica pensavamo perso e per il quale siamo nati, che è i giovani. La campagna del Parlamento Europeo stavolta voto è una campagna veramente molto interessante sui social. Sì, ah, scusate, stavo parlando troppo forte, sono abituato ai microfoni della radio e sono un po' io. No, la campagna stavolta voto è molto interessante perché sono stati chiamati addirittura dei testimonial che sono dei ragazzi, ma anche dei testimonial che sono personaggi famosi nel mondo dei giovani. Mischeta è un personaggio che magari molti non conosceranno, ma che nella generazione che va dai 17, 18, 20 anni è un personaggio molto noto, una musicista, una cantante, e se Mischeta va a dire io voto perché il voto è importante, secondo me può smuovere le coscienze. Ora, ok, è Mischeta, va bene, però è comunicazione anche questa. Quando Eurofonica nel 2015 è nata perché a un certo punto le radio universitarie italiane, insieme alle omologhe radio universitarie francesi, tedesche, spagnole, portoghesi, greche e poi si è aggiunta anche la Slovenia, hanno capito che i media tradizionali non arrivavano a un certo punto, cioè comunicavano l'Unione Europea nel modo del giornalismo tradizionale, anche con la logica che in realtà vediamo qua anche da giornali importanti, cioè clickbaiting, cioè quello che fa notizia lo dico, quello che non fa notizia non lo dico. Le radio universitarie, che anch'esse erano e sono media, si sono prese, forse anche rischiando, una responsabilità, cioè quella: proviamoci noi a comunicare l'Unione Europea ai giovani, un tema difficilissimo, perché a noi piace questo progetto e cerchiamo di farlo capire. Immaginate, lo diciamo spesso in realtà agli eventi questa cosa, a me piace molto, immaginate un vetro appannato e quindi a causa di un vetro appannato non si riesce a vedere quello che c'è oltre. Noi siamo il tergicristallo, cioè noi cerchiamo di pulire attraverso l'informazione che noi stessi applichiamo, perché studiamo innanzitutto. Per esempio, si è parlato oggi di Unione Europea che fa accordi con Giappone, con Australia è in progress, noi l'abbiamo raccontato, noi abbiamo fatto delle puntate in cui abbiamo parlato dell'importanza dell'accordo col Giappone. Quanti media avranno parlato di questo accordo? Del TTIP, del CETA forse si è parlato di più per le proteste, però magari del Giappone no. Ma in realtà, e chiudo veramente, noi parliamo dei fatti, noi parliamo di quello che fa l'Unione Europea, ma anche di quello che non fa. Noi abbiamo raccontato anche il dumping fiscale che c'è dentro l'Unione Europea. Io vivo in Irlanda, l'Irlanda è un esempio, attrae investimenti non facendo pagare le tasse alle grandi companies. Cioè noi trattiamo tutti i lati dell'Unione Europea. Poi è il cittadino, il giovane, ma anche i meno giovani che ci ascoltano, che si farà un'opinione. Però l'obiettivo è costruire una sfera pubblica europea, una cittadinanza europea. È un voto consapevole, ma solo con l'informazione, secondo me, si ha poi un'opinione pubblica consapevole.
Questo è molto interessante. Trenz vuole aggiungere qualcosa a quello che ci stiamo dicendo? Vedevo che pendeva appunti. Quanto pesa il tema della comunicazione nella crisi dell'Europa?
Sì, posso dire in genere che...
Però un po' più vicino al microfono, se possibile.
Posso dire in generale che la storia della comunicazione europea, in un certo senso, è una storia di un grande fallimento. E ci sono due modi di parlare o di raggiungere i cittadini, di parlare con i cittadini. Uno è parlare direttamente con i cittadini, e qui il problema è come le istituzioni europee possono raggiungere i cittadini, e non mi sembra che sia stata trovata una soluzione soddisfacente a questo problema. La situazione è migliorata un po' con i social media. Le istituzioni europee, in particolare il Parlamento europeo, è stato ha avuto un certo successo di essere presente sui social media. Il Parlamento mi sembra che ha intorno a 4.000 persone che lo seguono, e poi con Twitter dà anche la possibilità a politici personali, a commissionare, per esempio, di usare social media e raggiungere cittadini europei. Il problema comunque rimane la lingua, perché la lingua dei social media è inglese e raggiunge solo un certo strato della popolazione. Il secondo mi sembra più promettente, che è parlare tramite i giornalisti, usare i media, e questo l'avete discusso con tutti questi esempi di un giornalismo che inventa storie che fanno ridere. Comunque, quello che mi sembra interessante da un punto di vista comparativo qui è, se io comparo le vostre storie con storie di giornalisti che conosco della Germania, della Danimarca dove vivo, o soprattutto in Inghilterra, mi sembra che ci sia un stile simile. È un stile di parlare su una burocrazia, di ridicolizzare questa burocrazia. Allora, che queste storie fanno ridere non è per caso. Secondo me c'è un obiettivo. L'obiettivo è di fare l'Europa comunicabile, perché non si può tanto facilmente comunicare su che cosa fa una burocrazia. Allora, il modo più facile è ridicolizzare. E questo ridicolizzare forse non è nemmeno tanto negativo, perché si potrebbe anche identificare come una classica forma di critica di una burocrazia. È una forma di critica anche, di ridicolizzare. In un certo senso si può anche interpretare in questo modo. Comunque, secondo me, dobbiamo parlare un po' sul giornalismo e anche sulla qualità del giornalismo. E qui vedo un grave problema, che i giornalisti sono, in un certo senso, tutti nazionalisti. Sono socializzati in uno Stato-nazione, lavorano per un giornale o per i servizi pubblici o per medie private, che sono ambientati dentro di una nazione, scrivono per un national audience, per un pubblico nazionale, e scelgono temi che corrispondono ai gusti di questo pubblico. Questo è un grande problema. Abbiamo certamente i corrispondenti europei a Bruxelles, e si parlava che questi corrispondenti si potrebbero socializzare in un modo più europeo, però i studi che conosco sono negativi. Non si socializzano a Bruxelles, rimangono nazionalisti, e di più diminuiscono il numero, perché, come sappiamo, i giornali sono tutti in crisi. Se devono risparmiare soldi, il primo che ritirano è il giornalista,
il corrispondente.
Il corrispondente, sì.
Evento promosso dall'Università di Firenze, Centro Jean Monnet, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri, cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.